Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme i fatti principali delle ultime giornate attraverso blog, siti specializzati e fonti di controinformazione. Cominciamo appunto con l'episodio, insomma ormai famigerato, della caserma di Piacenza. Andiamo sul manifesto.it, la certezza dell'impunità, il salto di qualità della banda di Piacenza, a firma di Massimo Carlotto. Alla Levante non solo si sono pericolosamente intrecciati e stratificati interessi di vario tipo, ma l'impunità che qualcuno forse aveva garantito ha determinato nuove forme di comportamento illegali, una sorta di salto di qualità che finora non avevamo conosciuto. In questi giorni la vicenda della caserma Levante di Piacenza, inizia così l'articolo di Carlotto, viene continuamente paragonata a romanzi o serie televisive. L'aggettivo che si spreca a proposito, anzi dice Carlotto a sproposito, è incredibile, quando il fenomeno delle bande all'interno delle forze dell'ordine è endemico a livello internazionale e viene raccontato da almeno una ventina di anni. Io personalmente, insomma, ricordo, anche se ero ragazzino, quella della Uno Bianca, ecco, una fra tutte, però insomma ci sono stati diversi episodi in cui l'arma o le forze dell'ordine sono stati coinvolti, insomma, in questi ultimi anni in episodi sicuramente poco chiari o insomma finiti poi nelle cronache giudiziarie. Anche in Italia, dice Carlotto, paese privo ormai di memoria, sono stati già inquisiti e puniti episodi altrettanto gravi che non hanno riguardato solo l'arma dei carabinieri. Si tratta di storie che ovunque si basano sempre sugli stessi elementi. Un gruppo di agenti guidato da un capo carismatico si distingue per i risultati alla lotta al traffico di stupefacenti e i diretti superiori, ossessionati dalla carriera, non si pongono il problema dei metodi con cui vengono ottenuti. E questo soprattutto il fatto della carriera e il fatto di essere legati al numero di arresti che è direttamente proporzionale alla ascesa delle singole carriere e al buon nome, addirittura da meritare una menzione speciale a tutta quanta la caserma, è uno dei punti chiave di tutta questa brutta vicenda. Ovviamente veniva chiuso un occhio da parte dei superiori, pare che sarebbe stato chiuso un occhio da parte dei superiori in cambio degli oggettivamente buoni risultati che la caserma otteneva per quanto riguarda il numero degli arresti. È un metodo che sta, insomma, diffuso in tutte quante le caserme italiane e è oggetto proprio in questi giorni di forti critiche da parte di chi rileva che così facendo basta rastrellare le strade dei vari disperati o marginalità, soggetti marginali che occupano a migliaia le nostre città, soprattutto dopo la crisi del 2008 e adesso quella che sarà la crisi del post-Covid, appunto, per salire il cursus honorum all'interno dell'arma. Ovviamente se così fosse, se diciamo venisse confermata questa modalità per fare carriera, ovviamente ne dimostra già da sé, già nell'enunciazione, tutti quanti gli infiniti limiti e soprattutto anche la pericolosità, perché così facendo i soggetti marginali vengono di fatto assurgono a merce facile di scambio nei confronti delle singole carriere. Quanto accaduto alla Levante sta già stuzzicando l'interesse dei romanzieri e sceneggiatori, sempre a caccia di intrecci tra realtà e finzione, ma al momento la vicenda presenta buchi narrativi che anche la più sfrenata delle fantasie avrebbe difficoltà a colmare. Piacenza non è una metropoli, ma una bella e civile città di provincia, dove lo spaccio è sempre stato circoscritto e controllato dalle forze dell'ordine. La prima stranezza riguarda gli informatori della questura e della guardia di finanza, scrive Carlotto, che non hanno mai riferito nulla su questa banda di carabinieri che agiva alla luce del sole da oltre 3 anni. Eppure l'obiettivo dichiarato era quello del controllo del mercato locale, perseguito tra torture, vessazioni di ogni tipo, arresti pilotati e appoggiando alcuni spacciatori italiani con cui si facevano fotografare sventolando banconote. E qui la faccenda diventa ancora più inquietante perché non si capisce quali interessi criminali rappresentassero questi signori. Carlotto da questo momento in poi arriva al punto di questo articolo, gettando una luce veramente inquietante su tutta quanta la vicenda. Scrive infatti: a questo punto l'ombra di una benedizione diretta o mediata delle cosche ammorba l'intera vicenda, perché è evidente che nella geografia del traffico di stupefacenti questa gestione della piazza Piacentina a qualcuno di grosso doveva far comodo, altrimenti i carabinieri della Levante sarebbero stati neutralizzati ben prima. Le 'ndrine, infatti, ben radicate nel territorio, non avrebbero mai rinunciato ai propri guadagni. Invece nel 2018, anche sulla base di arresti fasulli, la caserma riceve un encomio solenne. Difficile da digerire oggi, alla luce delle torture e dei festini a base di escort che si consumavano all'interno. Per decenza è stata abbandonata la linea del nessuno sapeva in nome di chiacchiere che circolavano da tempo, ma la vera domanda è perché si è permesso che la banda agisse per un tempo così lungo. Domanda che non riguarda solo l'arma, ovviamente. Fino a questo momento però è una storia già raccontata, letta e vista nella realtà che nella finzione. Anche i personaggi ricalcano cliché: l'appuntato leader del gruppo, la sua fidanzata, i gregari, lo spirito di corpo deviato, la villa con piscina, lo champagne, l'ostentazione sfacciata di un tenore di vita incompatibile con lo stipendio di un servitore dello Stato, la pratica disinvolta della violenza. La vera novità di tutta questa storia è la meno presente nella narrazione mediatica, scrive Carlotto, e cioè che la banda trattava delinquenti e onesti allo stesso modo. L'episodio del concessionario costretto a vendere al capo una macchina di lusso a basso prezzo perché picchiato a sangue e minacciato con le pistole deve far riflettere. Perfino lo spacciatore che accompagna l'appuntato si stupisce e in un'intercettazione afferma che sembrava una scena di Gomorra, e quindi il famoso serial che si ispira al libro di Saviano e poi insomma è diventato in maniera indipendente proprio una serie TV che ha come protagonista i criminali di Napoli e dintorni. Durante il lockdown, mentre Piacenza lottava contro il virus e contava le vittime, la banda accompagnava gli spacciatori a rifornirsi a Milano e organizzava feste. Una vicina chiama il centralino dell'arma per protestare e non solo non viene ascoltata, ma segnalata al padrone di casa, che era appunto uno dei carabinieri. Alla Levante, conclude l'articolo, non solo si sono pericolosamente intrecciati e stratificati interessi di vario tipo, ma l'impunità, che qualcuno forse aveva garantito, ha determinato nuove forme di comportamenti illegali, una sorta di salto di qualità che finora non avevamo conosciuto. E questo, secondo me, questo articolo di ilmanifesto.it a firma di Massimo Carlotto, c'entra un po' qual è il punto di tutta quanta la questione, no? Le mele marce o le bande all'interno delle forze armate, che ripeto, non sono questi gli elementi di novità, altre volte è successo, insomma, anche a coinvolgimento di parte delle forze dell'ordine o dell'arma dei carabinieri nei suoi rappresentanti anche di spicco in vicende poco edificanti o insomma chiaramente totalmente illegali, se non addirittura proprio contro organi o apparati dello Stato, almeno per quanto riguarda singole figure che poi sono tra l'altro finite a processo o non sono finite a processo nella grande stagione del terrorismo degli anni 70, però in questo caso appunto l'elemento di novità è queste protezioni, insomma, e anche questi intrecci tra legalità e illegalità con una sorta di protezione dall'alto che insomma ha reso quella dei carabinieri di Piacenza una vera e propria banda di territorio, che insomma di quelle che i carabinieri stessi si suppone appunto devono invece quotidianamente combattere. Cambiamo totalmente argomento, andiamo su TheVision.com. Per il futuro dei 20-30enni italiani, la crisi da Covid è il colpo di grazia finale, a firma di Jennifer Guerra. Beh, posso già dire che anche per i quarantenni non se la passano bene. Dal 2001 in poi, dopo c'è stata dalle Torri Gemelle, prima Genova, poi le Torri Gemelle, pochi anni più tardi il disastro della Lehman Brothers, e insomma, quindi anche per la generazione in generale dei quarantenni, ma a questo punto mi verrebbe da dire per chi è nato dal 1980 in poi, o comunque anno più, anno meno, ecco, insomma, stiamo là. Veramente si sta risolvendo tutto nelle peggiori prospettive. C'è stato un tempo durante il lockdown, scrive La Guerra, in cui sembrava di vivere un gigantesco rendering del futuro. Tutti facevano ipotesi su come sarebbero cambiate le nostre case, le nostre città, le nostre abitudini, il nostro modo di divertirci. L'elaborazione grafica di Susan, la smart worker, con gli occhi cisposi e i pantaloni del pigiama, proposta qualche giorno fa, la ricorderete, no? Quel rendering, insomma, che si spera che fosse uno scherzo di una società che aveva visto come lo smart working nel giro di qualche anno avrebbe fisicamente trasformato il lavoratore, e insomma diventava una sorta di obeso, trasandato essere umano, uomo o donna che sia, insomma. C'era questa previsione che stare in pigiama tutto il giorno, incurante della presenza degli altri, perché stando a casa propria appunto non avevi colleghi anche fisicamente con cui confrontarti, e quindi potevi mangiare, bere, dormire, fare quello che volevi a qualsiasi ora tu voglia, basta che ottieni il risultato, basta che insomma il tuo lavoro alla fine lo svolgi. Secondo questa elaborazione, insomma, saremmo diventati una sorta di orsacchiottoni nel giro di pochi anni. Questo è più uno scherzo che una reale previsione. Dice appunto La Guerra: l'elaborazione grafica di Susan con gli occhi cisposi e pantaloni del pigiama è diventato un meme, ma fino allo scorso aprile tutti prendevano sul serio l'ipotesi che avremmo trascorso l'estate all'interno di cubi di plexiglass. Oggi ci siamo resi conto che gli stravolgimenti annunciati o dati per certi non si verificheranno. Questa ebbrezza data dalla possibilità che qualcosa nelle nostre vite sarebbe cambiato per sempre è dovuta al fatto che ci siamo talmente rassegnati al nostro destino che persino una pandemia ci è sembrata una rivoluzione, o almeno la sua possibilità. E vittima di questa illusione è stata soprattutto la generazione dei ventenni e dei trentenni, già schiacciata dalla precarietà e dall'imperativo della produttività, e che dopo questa pandemia si ritrova in condizioni ancora peggiori. Secondo il report del OECD Youth and Covid 19 Response, Recovery and Resilience, basato su sondaggi condotti tra 90 associazioni in 48 paesi, la pandemia avrà conseguenze sull'educazione, sulla ricerca del lavoro, sulla salute mentale e sulla liquidità dei più giovani, sia a breve che a lungo termine. Come fa notare l'osservatorio, le nuove generazioni partono da una situazione già svantaggiata. Non solo sono le meno occupate, ma anche quelle con i redditi più bassi. Nel nostro paese, ad esempio, sono i nati dopo l'86 ad avere il reddito pro capite più basso, qualificandosi addirittura come la generazione più povera della storia d'Italia. Il loro stipendio è inferiore dell'11% rispetto alla media nazionale. Questa situazione non può che peggiorare dopo la pandemia, per quella che si prospetta una delle crisi economiche peggiori di sempre. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, infatti, un giovane su sei aveva perso il proprio lavoro già durante il lockdown. Circa il 77% dei lavoratori con meno di 25 anni è impiegato nella cosiddetta economia informale. Oltre a essere duramente colpita dal lockdown, è prevedibile che sarà anche quella maggiormente sacrificata in fase successiva. Beh, ma il problema riguarda anche la carriera universitaria degli under 30. Si stima infatti che, nonostante l'attivazione, continua l'articolo di Jennifer Guerra su TheVision.com, l'attivazione dei programmi di didattica a distanza, circa la metà degli studenti non abbia seguito le lezioni. Secondo il Ministero dell'Università, le iscrizioni per il prossimo anno accademico potrebbero ridursi fino al 20%. Si tratterebbe di 35.000 studenti in meno. Un calo simile si era già verificato durante la crisi del 2008-2009, appunto quella della Lehman Brothers, con punte di meno 8 punti percentuali nel Sud Italia. Sud Italia che, a distanza di 10 anni dai fatti della Lehman Brothers, appunto, non era ancora tornato ai livelli pre-crisi. Quindi questa cosa molti analisti la stanno dicendo, cioè il fatto che l'Italia in realtà sia colpita dalla crisi Covid quando ancora stava soffrendo l'onda lunga della crisi dei titoli subprime del 2008 e ancora non si era ripresa totalmente. Quindi a crisi si aggiunge crisi. Ovviamente chi sono i più colpiti? I più colpiti sono quelli che hanno meno di 40 anni. Scoraggiati dalla situazione di incertezza o impossibilità a sostenere le spese, specialmente fuori sede, molti ragazzi non cominceranno o interromperanno gli studi, andando ad aggravare il già preoccupante quadro dell'istruzione superiore. Come riporta l'ultima rilevazione Istat, in merito, gli italiani sono fra gli ultimi in Europa a livello di istruzione. E l'articolo continua con molto puntuale, con insomma diverse precisazioni, l'idea romantica che la gente, facendo più l'amore soprattutto i ragazzi durante il lockdown, ci siano dei baby boom di qui a breve, viene smentita dal fatto che invece come popolazione stiamo sempre di più diminuendo. Tra l'altro le stime dicono che nel 2060 saremo 55 milioni con una perdita di circa 6 milioni di unità e il tracollo ancora peggiore si ferma solamente grazie all'immigrazione, ai fenomeni migratori degli altri paesi verso l'Italia stessa, se no altrimenti i dati sarebbero ancora di più impietosi. E la Guerra finisce l'articolo dicendo: non possiamo più accettare l'idea che non ci sia alternativa a che le nuove generazioni paghino il prezzo più caro di ogni crisi economica. Ci vuole appunto redistribuzione della ricchezza, introduzione del reddito di base, riforma della tassazione, sostituzione del PIL come indicatore di ricchezza a favore di un altro parametro che misuri la sostenibilità e il benessere di una nazione. Non possiamo pensare di realizzare il cambiamento se tutto resterà come prima. Ed effettivamente, insomma, io sposo queste parole, il fatto che andrà tutto bene o saremo diversi. Perché? Perché effettivamente c'è questa diversità, ci dovrebbe essere questa supposta diversità. Se poi già durante il lockdown in Lombardia, in diverse zone del paese, i lavoratori hanno continuato a recarsi ogni mattina al lavoro, spinti dal padronato a rientrare in maniera forzata nella catena produttiva indispensabile, anche se spesso e volentieri non era così, appunto, che e quindi ottenendo l'esenzione dal lockdown stesso, motivo pare proprio evidente ormai tra i motivi insomma principali della particolare crudeltà, della particolare aggravarsi del Covid e delle sue conseguenze in alcune regioni d'Italia piuttosto che in altre. E insomma, ovviamente certe dinamiche iperliberiste non mollano e quindi non si può riformare la società se non si pensa a una riforma della nostra economia, del nostro sistema economico. Però la Thatcher già 40 anni fa diceva there is no alternative, cioè non c'è alternativa al sistema capitalista vigente, ma in realtà un'alternativa è sempre possibile. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 su Radio Città Aperta leggiamo e commentiamo insieme i principali fatti del momento attraverso blog, siti specializzati, siti di controinformazione. Un saluto da Valentino De Luca, l'appuntamento è domani alle ore 9.40 e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta.